68.000. Qualcuno dice che quando si parla di due persone le si vede, quando comincia ad arrivare alle migliaia le persone non le vedi più e non hai l'idea. Pensiamo a delle città, Cosenza, Trapani, hanno meno abitanti dei 68.000 attuali che sono in carcere. Quindi pensate a una città, giovani, vecchi, bambini, neonati, pensate a quella città che sia tutta nelle carceri italiane, perché altrimenti non riusciamo mai a pensare che cosa vogliono dire quei numeri. Così quando pensiamo al discorso sovraffollamento, che non è solo l'insopportabilità di stare chiusi 20 ore in quello spazio, ma si è già detto, voi pensate un attimo al vostro bel mini appartamento di 45 metri quadri nel quale vivete o col moroso o con l'amoroso, con l'amico o con l'amica, dove all'improvviso vi arrivano 30 ospiti, magari amici, per carità, mica nemici o estranei. E voi pensate che a un certo punto dovete condividere quell'unico bagno, quell'unica cucina con altre 30 persone in quel mini appartamento. Dopo un po' si rompe il tubo dell'acqua, si sfascia sicuramente quello del WC, cioè un disastro. E questo è il discorso del pensare molto proprio terra a terra e banalmente a che cosa, perché se non pensiamo, non ragioniamo innanzitutto a queste cose molto pratiche, facciamo fatica a mettere proprio nero su bianco che cosa significa un discorso di sovraffollamento e dove a un certo punto quel sovraffollamento precipita in questo discorso, in questo concetto di trattamento inumano e degradante, in vera e propria tortura a un certo momento. Io volevo partire da un dato che risale praticamente a 2 anni fa, quasi ormai, perché nel gennaio 2010, quindi sono ormai trascorsi quasi 2 anni, 13 gennaio, la popolazione carceraria era di 64.670 detenuti quella volta e c'è la firma del famoso decreto che dichiara lo stato di emergenza nazionale del carcere. E guardate bene, perché a questo punto rientra per gravità nell'ipotesi di cui alla lettera C dell'articolo 2 della legge 225 del 92. Quindi è praticamente considerato per gravità pari a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che praticamente per intensità e estensione devono essere fronteggiati con mezzi, poteri straordinari, praticamente protezione civile, absit iniuria verbis. E comunque questa è la norma che ci fa riferimento. Piano carceri, forse tutti lo ricordano anche solo dalla lettura dei quotidiani, che parte con grandi idee, grandi progetti, poi si ridimensiona man mano. Quel progetto, un progetto Alfano che parlava di una detenzione domiciliare, di una messa alla prova, eccetera. Poi si diventa quell'anno di detenzione che ha portato a pochi spiccioli, diciamo, di uscita dal carcere. E praticamente, alla fine, qual è l'unica cosa? Che questo stato di emergenza viene prolungato fino al 31 dicembre 2011. Se questa è la situazione di numeri e di cose, io però dico, ci sono due aspetti. L'uno è quello che cosa si può fare, tutti possiamo fare, tutti, in questo momento, come stanno le cose, come sta la normativa attuale, come sta la nostra legislazione, eccetera. E poi quello che si può fare invece a livello di riforme. Quando dico tutti è perché tutta una serie di passaggi percorrono una linea che passa anche dalle nostre teste, dalle teste di tutti voi, dei vostri parenti, dei vostri amici, eccetera. Perché? Perché mi viene in mente, lo ricordavamo l'altro giorno, proprio il decreto Alfano che parlava del discorso dell'ultimo periodo in detenzione domiciliare, che non era proprio una cosa così rivoluzionaria, considerando tutte le esclusioni che presentava, eccetera. Bell'articolo su Repubblica, l'amnistia mascherata. A quel punto, chiaramente, flop, perché la mentalità securitaria che da tempo, purtroppo, attraversa questo paese, chiudere gli occhi davanti al dato importantissimo, che è quello che ripetiamo sempre, costantemente, che la forbice tra chi trascorre l'ultimo periodo di pena in misura alternativa e chi invece fa tutta la pena fino al suo ultimo giorno in carcere. E c'è una forbice per cui quelli che fanno tutta la pena in carcere rischiano di recidivare, cioè di tornare a commettere un reato dell'80-81%, chi invece fa la misura alternativa il rischio è ridotto al 19%, basterebbe questo per dire mandiamoli tutti in misura alternativa. Ecco, si dimentica tutto questo e c'è invece un'amplificazione di chi impermesso commette un reato, che a livello percentuale comunque è irrilevante sotto proprio il profilo dei numeri, ma comunque chi lo commette in misura alternativa o chi, non ne parliamo poi di quelli che avevano avuto l'indulto, che poi commesso il reato, cioè era comunque gente che sarebbe uscita di lì a poco, quindi casomai l'analisi da fare di altro tipo. Ecco, per cui c'è tutto un agire e un prendere decisioni da parte della magistratura, da parte di tutti, da parte dell'educatore che deve scrivere la relazione e deve dire per me va bene, è positivo, do il parere favorevole eventualmente a una misura. C'è però sulla testa, sulla coppa, potremmo dire, questa opinione pubblica che soffia, che è un soffio letale, che è proprio questa mentalità, questo modo di pensare, proprio in termini totalmente securitari. E badate bene, nessuno esente, perché tutte le, lo abbiamo visto, tutte quante.
Soffia però anche alimentata da un modo di fare informazione.
Sì, 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 ma infatti c'è una correità, direi che è proprio esemplare in questo, perché, ma anche perché è trasversale, prende tutti i partiti, tutte le cose, quindi la stampa si accoda benissimo su questa linea, cioè nessun
aumentano le vendite,
nessun giornalista si sognerebbe di fare l'articolo su tutti quelli che in permesso premio o in misura alternativa la finiscono benissimo e si reinseriscono, perché non fa notizia, mentre quello che è permesso come reato fa notizia e va bene a tutte le parti politiche. Allora, fermo restando che appunto il quadro dietro è questo e quindi non è facile agire, però voglio dire, vediamo anche su che cosa in realtà, qual è lo spazio dove si potrebbe e ci si può muovere. Allora, ci sono, primo dato, le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non lo so se l'hai ricordato questa mattina, ma so che mi aveva molto impressionato durante uno dei nostri incontri quando si diceva l'Italia per molti anni è stata, non l'hai detto?
Non l'ho detto.
Allora lo dico citandoti. L'Italia per molti anni ha subito condanne per la violazione delle norme sull'equo processo, soprattutto per la lunghezza dei processi. Negli ultimi anni ha subito 5 condanne per violazione dell'articolo 3. Cioè, che è veramente un qualche cosa di agghiacciante. Cioè, l'idea che in pochi anni 5 condanne per trattamenti umani degradanti. Cioè, è in un paese democratico è una cosa da brivido pensare che siano state queste numero di condanne. Quindi è veramente impressionante. Però, qual è il dato? Che c'è stata tutta un'evoluzione proprio giurisprudenziale su quello che è l'efficacia delle sentenze della Corte Europea nel sistema nazionale. Ci sono tutta una serie di passaggi per cui praticamente ormai proprio attraverso quello che è il principio dell'articolo 117 prima comma della Costituzione, laddove appunto impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, questo è il cappello diciamo, ma all'interno di questo contenitore si è espressa più volte sia la Corte Costituzionale che la Cassazione, anche a sezioni unite, obbligando praticamente la giurisdizione interna ad un adeguamento alle decisioni della Corte Europea, cercando al proprio interno i mezzi e gli strumenti per questo adeguamento. Se non li trova, il giudice deve a quel punto sollevare un'eccezione di incostituzionalità, perché se non c'è il mezzo vuol dire che non c'è la possibilità. Ve l'ho semplificato, ovviamente la questione è un attimo più complessa, ma non voglio farvi perdere troppo tempo su questo punto che è molto interessante, è una cosa, voi non avete idea, io mi ricordo quando molti anni fa, sull'onda anche delle mie della mia partecipazione alla scuola, sollevavo la questione ad esempio sui problemi stranieri e cose, invocando sentenze della Corte Europea o la Convenzione Europea, e mi diceva: avvocato, ma come se avessi parlato di un qualche cosa, cioè praticamente si parlava di qualcosa di extraterrestre, che quindi Per fortuna, a volte bisogna anche essere, guardare anche i lati buoni delle cose, c'è stata un'evoluzione in questo senso, e quindi nessuno giudice oggi sognerebbe dire ma di cosa mi sta parlando. Troviamo sempre più spesso invece nelle sentenze proprio i riferimenti alla CEDU. Allora, io dico, se la Corte Europea dice con quella famosa sentenza che è un trattamento inumano e degradante il discorso del sovraffollamento, a fronte di un sovraffollamento il giudice si trova di fronte a una situazione di illegalità. Allora è vero che ci vuole anche il coraggio e non tutti il coraggio ce l'hanno, eccetera, però c'è un discorso, il giudice di fronte a una situazione di illegalità deve comportarsi di conseguenza, cercando nel sistema gli strumenti che gli danno la possibilità di superare e di evitare quelle illegalità. Strumenti che ci sono, perché invece di dare quel numero ridicolo di misure alternative che noi abbiamo, ne devi dare di più. Cioè, questo è il discorso. Cioè, assumersi la responsabilità, che si può anche correre un rischio, ma dall'altra parte è una situazione che è illegale e quindi devono essere applicate di più le misure. Io ultimamente mi sono messa a invocare nelle stanze in cui chiedo la revoca delle misure della custodia cautelare in carcere una norma, che è l'articolo 278 del codice di procedura penale, che impone al giudice di controllare e sorvegliare, adesso non so così le parole, ma comunque la legalità delle misure. Allora, normalmente si dice che quella norma cosa vuol dire? Vuol dire che la misura deve essere stata data in base a un'ordinanza, cioè secondo un iter. Ma io dico no, non è solo quello, perché nel momento in cui tu mi dici che il sovraffollamento che c'è in quel carcere è qualcosa che ha natura di illegale, allora tu, se mi dai la misura della custodia in carcere, mi stai facendo qualcosa di illegale. Allora, visto che, torniamo sempre a quello che noi possiamo applicare, visto che se noi leggiamo alla lettera quello che dice la nostra codice di procedura penale, che dice che la custodia in carcere è l'extrema ratio, che si applica solo quando ogni altra misura risulta inadeguata, e così non è, perché sennò non ci sarebbe quel numero spaventoso di persone in carcere in attesa di giudizio. No, guardate che quotidianamente la custodia in carcere è la normalità, l'eccezione sono gli arresti domiciliari, che si conquistano con grande fatica, spesso non in sede di convalida, ma dopo tutta una serie di percorsi faticosissimi col GIP, col PM, eccetera. La questione è questa: se io, giudice, mi trovo davanti al fatto che la CEDU mi dice guarda che le condizioni che sono nelle tue carcere sono illegali, mi trovo davanti una norma che dice guarda che la custodia in casa la puoi dare solo se ogni altra misura risulta inadeguata, allora ho gli strumenti per dare gli arresti domiciliari, ad esempio, invece la custodia in carcere. Ho gli strumenti, ad esempio, per dire io voglio quel famoso braccialetto elettronico che mi fa un po' senso, ma che costa 11.000. Comunque, questo per dire che ci sono una serie di strumenti, cioè non è che abbiamo di fronte un sistema normativo proprio così, certo, orripilante in tanti aspetti, ma dove gli spazi per muoversi, ripeto, ci sarebbero con un po' di coraggio e, ho detto, sentenze CEDU, GIP che potrebbero muovere. Guardate che, ad esempio, anche il pubblico ministero, nel momento in cui uno viene arrestato in flagranza, ha la possibilità di non farlo neanche passare dal carcere dicendo mandato all'arresto domiciliare, che quindi non ci sarebbe neanche quel famoso turnover dei 4 giorni della convalida che poi dopo il GIP lo scarcera. Potrebbe già farlo il PM all'inizio, assumersi un po' di responsabilità. E tanto per assumersi la responsabilità vi dico questa cosa ulteriore. L'anno scorso, il 18 giugno, come Camere Penali avevamo deciso di presentare lo stesso giorno in tutta Italia un esposto in procura in merito alle condizioni della sanità in carcere, chiedendo che venissero appunto individuati omissioni, responsabilità estremi di reato. Anche per quanto riguarda questo aspetto, alcuni hanno proprio ignorato l'esposto, altri, io vi parlo di quello che ad esempio è successo qui a Padova, la procura ha disposto una serie di indagini, ha chiesto una relazione ai direttori dei carceri, eccetera. Dopodiché alla fine cosa ha detto? Beh, dice sì, è vero, la situazione è drammatica, è risultato questo, questo, questo e questo, però non è mica colpa di nessuno, è dovuto al fatto che ci sono carenze. Come non è colpa di nessuno? Se ci sono le carenze, allora non sarà la colpa di quel direttore, di quella cosa, ma mandi gli atti in procura a Roma a questo punto. Che poi anche sul discorso sanità ci sarebbe molto da dire, perché essendo passata, diciamo, il discorso alle ASL, bisognerebbe vedere un attimo tutta la responsabilità delle direzioni sanitarie.
Che dovrebbero fare una relazione.
Che dovrebbero fare la relazione.
Ogni 6 mesi, che nessuna ASL fa.
Sì, ma anche dove la fanno, perché poi il risultato qua che l'avano fatta, però erano praticamente inesistenti, quindi no. Va benissimo. Noi stessi abbiamo elaborato insieme alle altre associazioni questa proposta di legge per cercare di dare fiato, per cercare appunto di far sì che carcere diventi da un lato un qualche cosa veramente, solo se l'estrema razio, eccetera. Su questo serve il discorso di diritto penale minimo, che comunque è un altro capitolo ancora, ma soprattutto di far sì che risponda a, veramente a quello che è il precetto costituzionale della pena rieducativa, con il concetto più ampio che vogliamo dare a questo termine, e quindi attraverso tutta una serie di misure. Benissimo, adesso leggevo che la Severino vuole proporre questo discorso della detenzione domiciliare prima dell'esecutività della sentenza. Basta che poi non me la riducano ai reati puniti fino a 4 anni, perché non c'era nessuno, cioè, anche per essere un po' realistici, con le solite esclusioni 4 bis, che è altra cosa allucinante. Vabbè, comunque tutte le limitazioni che fanno sì che ogni volta questi provvedimenti tirano fuori poche migliaia di persone senza nessun risultato. Comunque va benissimo quelle che sono portare avanti le modifiche che possono ridare dignità alla persona che è detenuta, perché vedete c'è un principio importantissimo, che chi è detenuto, la pena è essere detenuto, essere privato della libertà, ma tutte le sofferenze che vanno oltre la privazione della libertà sono illegali, sono chiaramente illegali, perché la pena è essere privati della libertà, punto, non tutto il resto di cui abbiamo sentito parlare, di cui potremmo parlare per giorni, tutto il resto è illegale. A quel punto, per ridare però dignità a queste persone che si trovano private della libertà, per far sì che effettivamente la loro pena sia solo la privazione della libertà e non il resto, van benissimo tutte le proposte di legge, però io credo che tutti quanti dobbiamo armarci di un po' di coraggio, tutti, a cominciare da voi, da noi, da tutti quanti, in modo da superare, da cercare di superare questa cultura securitaria, questa cultura proprio regressiva su chi è in carcere, eccetera, e che ognuno, appunto, se ognuno riesce a fare la sua parte attraverso provvedimenti coraggiosi, ma dico coraggiosi tra virgolette, perché mi verrebbe meglio dire provvedimenti legali che assicurano la legalità, ecco, forse prima ancora di arrivare alle grandi riforme epocali potremo già vedere uno spiraglio di garanzia di diritti umani per coloro che si trovano in stato di detenzione.